Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
L'industria videoludica tende, come di fatto tutte le industrie, a fornire prodotti che vanno omologati, catalogati, incasellati. Per questo esistono i generi, dove le meccaniche vengono definite e poi applicate ad altri titoli, in maniera convenzionale.
E poi c'è chi sfida questi canoni, che si sente un punk, contro il sistema, cercando qualcosa fuori dagli schemi per proporre un videogioco d'impatto, evocativo e a volte persino psichedelico, in modo da scioccare il videogiocatore con una cicatrice nel cervello. Questa è la monografia di Suda 51.
La passione di Suda per i videogiochi c'è sempre stata, ma la sua carriera lavorativa non parte proprio in quella direzione. Sì, ok, all'inizio fece qualche lavoro part-time come grafico per Sega, ma il suo primo vero lavoro fu quello di becchino. O meglio, si occupava delle decorazioni floreali per i funerali. In un certo senso, questa mansione mette in collegamento la morte, la natura e l'espressione grafica, elementi fondamentali di molte delle sue opere future.
Grazie ad un test fatto per un amico, si riaccende in Goichi la voglia di creare videogiochi, che per questo fa richiesta per entrare in Human. Inizialmente rifiutato, si vedrà poi assunto perché il direttore tecnico, unico a conoscere un po' di wrestling, si è licenziato. Parte così ad aiutare nella creazione di Super Fire Pro Wrestling 3 Final Bout del 93 e soprattutto di Super Fire Pro Wrestling Special del 94, di cui scriverà il famoso scenario Champion Road. Questo scenario è diventato famosissimo grazie al suo finale, una scena molto controversa dove il protagonista Morio Smith si suicida. Il feedback ricevuto per lettera era incredibilmente negativo, ma era anche 20 volte tanto qualsiasi altro gioco fatto da Human prima.
Sempre per la compagnia, lavorerà ad un'altra serie, Twilight Syndrome nel 96, una serie di giochi d'avventura a tema horror ambientati in una scuola femminile e con numerosi elementi sovrannaturali. Suda sarà direttore dei titoli ed infine anche sceneggiatore di Moonlight Syndrome nel 97, dove il tono cambia verso un horror meno paranormale e più psicologico, ma anche qui riceverà moltissime critiche per un finale molto controverso. Stufo di queste critiche, che stavano diventando quasi catene per lui, e stufo dei pochi benefit ricevuti per tutto il lavoro fatto, Goichi deciderà di mollare per mettersi in proprio, fondando Grasshopper Manufacture, prendendo spunto da una canzone che ascoltava sempre prima di addormentarsi, o meglio, di crollare sulla scrivania.
Il titolo di debutto per Grasshopper fu The Silver Case del 1999 su PlayStation 1, una visual novel con l'utilizzo di immagini statiche in misto 2D e persino con foto realistiche. Il sistema di gioco è quello delle avventure grafiche punta e clicca, un genere molto particolare e utilizzato soprattutto per portare storie divertenti al limite del demenziale, mentre Suda decide di farne un thriller investigativo dove in 12 capitoli, 6 interpretando un detective e 6 assumendo il ruolo di giornalista, cerchiamo di trovare un serial killer che sta terrorizzando la città di 24 Districts, in un universo ambientato nel Giappone moderno che verrà utilizzato in tantissimi altri suoi lavori. The Silver Case è un successo nel suo paese, ma di difficile traduzione. Infatti solo nel 2016 arriverà una HD Remastered Edition su scala mondiale. che però non viene apprezzata dalla critica. Suda51 è bravo, ma è decisamente fuori dal mainstream. Lo dimostrano anche Flower, Sun and Rain del 2001, un'altra avventura grafica ma con risvolti più action, e Michigan Report From Hell del 2004, che utilizza la prima persona per mostrarci un mondo attraverso la lente di una videocamera. Caso curioso sono i due giochi Shining Soul, che prendono il franchise di Shining Force di Sega e ne lanciano una nuova continuità, un taglio netto col passato.
Il grande salto viene però compiuto dal capolavoro Killer 7 del 2005, un titolo che faceva parte dei Capcom 5, 5 titoli che dovevano essere in esclusiva su GameCube, in cui Shinji Mikami, mente dietro Resident Evil e tanti altri IP, diede piena libertà d'azione ai Grasshopper, che sfornarono uno shooter on rail incredibilmente controcorrente, con una storia intricata, tantissimi personaggi e ambientazioni psichedeliche al limite del surreale. Il gioco piace al estero, anche perché stringe l'occhio ad un lavoro in stile Quentin Tarantino, con alcuni dei suoi personaggi che sono chiari omaggi a stelle del cinema anni 70-80. Come scrittore, Suda Goichi è capace di raccontare molte storie a diversi layer. Sulla superficie stiamo parlando di un killer che esegue delle missioni, ma scavando in profondità scopriamo come ci sia una critica al sistema educativo nipponico, un ragionamento sulla guerra fredda e di risvolti dell'epoca moderna, nonché una profonda esplorazione della psiche umana, soprattutto per quanto riguarda il concetto di personalità multipla. Insomma, un'opera multisfaccettata che ti colpisce ogni volta che lo rigiochi da capo e che dà ai Grasshopper il giusto spazio nel panorama videoludico. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Successivamente Suda51 pubblica The 25th World nel 2005, seguito di The Silver Case, un picchiaduro su Samurai Champloo Sidetracked del 2006, Contact sempre del 2006, un RPG di super nicchia per DS e Blood Plus One Night Kiss, un'avventura d'azione che usa lo stesso motore grafico cel shading di Killer7 ed è un adattamento di un altro anime. Il grosso balzo arriverà però con No More Heroes nel 2007 su Wii, un hack and slash ispirato proprio dai controlli particolari della console e che in breve tempo ha stabilito un nuovo personaggio iconico con il protagonista Travis Touchdown. Il successo di questo gioco sta tutto lì: azione, frenesia ed una storia che ruota intorno ad un otaku, appassionato di wrestling e di videogiochi, che risuona sia con lo stesso Suda Goichi, sia con il pubblico di fan della cultura orientale sempre più crescente. Questo è l'IP che darà i maggiori guadagni a Grasshopper, che nel corso degli anni sfornerà No More Heroes 2 nel 2010, World Ranker nel 2012, Travis Strike Again nel 2012 e No More Heroes 3, la cui uscita è prevista per l'agosto 2021.
I lavori al contorno continuano con altri sequel e con titoli tratti da anime. Rebuild of Evangelion, Sound Impact nel 2011. Ormai il grosso lavoro è fatto, uno può pensare. E invece in breve tempo escono alcuni dei più soddisfacenti hack and slash creativi di Grasshopper. Prima Shadows of the Damned nel 2011. Sottovalutato action all'apparenza fotocopia di Devil May Cry, ma profondamente più tamarro. Poi Lollipop Chainsaw nel 2012, pieno di zombie con una protagonista al femminile che strizza l'occhio all'epoca post-Romero e allo stile di Dead Rising. Ed infine Killer is Dead nel 2013, un titolo che è figlio della frenesia di No More Heroes, con lo storytelling di Killer7. Lo stile di Suda Goichi è riconoscibile anche per la sua capacità di reincorporazione di tematiche, personaggi e ambientazioni, esattamente come fa Tarantino nei suoi film. Un gioco firmato Suda Goichi si riconosce subito.
Questo si vede anche in progetti di collaborazione, tra cui citiamo Snatcher, un radiodramma che serve da approfondimento per Snatcher di Hideo Kojima. Ascolta l'episodio 90 per saperne di più. Ma si vede soprattutto nel 2020, quando al nostro developer viene richiesto un ritorno alle origini, con la creazione di un DLC per Fire Pro Wrestling World, un seguito della storyline Champion Road chiamato Champion Road Beyond, dove prendiamo i comandi del figlio di Morio Smith, Sumio Saeba, e del suo alter ego Blade Saeba, per diventare il più forte wrestler del mondo, ricordando la memoria del padre. Insomma, Suda 51 è sempre stato il punk dell'industria videoludica, con il suo modo di fare moderno, anticonformista e con quel senso dell'umorismo macabro che risuona con tantissimi giocatori stufi delle dinamiche eroi buoni contro mostri cattivi.
È interessante come quando andiamo a parlare di personalità del mondo dei videogiochi, non per forza di case di sviluppo, ci siano degli autori che sono completamente diversi da tutti quanti gli altri. Infatti Suda 51 è un mondo a parte, è nato come developer in maniera abbastanza casuale, con un'assunzione fortunata in Human, e poi ha messo tantissimo della sua personalità. Infatti quasi tutti i protagonisti sono sue estensioni, suoi alter ego quasi, molto biografico da quel punto di vista, nonostante poi le tematiche siano molto fuori dagli schemi.
La creatività e l'immaginazione di Suda però, come abbiamo visto, gli hanno creato non pochi problemi, e infatti appoggio il fatto che si sia dovuto creare un suo team di sviluppo per poter fare i giochi che gli piacevano, perché ovviamente nelle altre case aveva dei limiti anche dalle critiche che ha ricevuto. Quindi anche il coraggio e la spregiudicatezza di andare controcorrente, di fare quello che vuole fare come uno spirito libero dei videogiochi.
E questo suo modo di essere ha attratto tantissimi fan che, anziché aspettare il gioco, aspettano la sua opera, quindi non importa quello che farà, ma sarà sicuramente qualcosa che risuonerà con i loro gusti.
Quindi chissà cosa ci riserverà il futuro e i giochi assurdi e bellissimi di Suda 51.
Questo era un altro episodio di Mythic Monography, un editoriale che vuole analizzare le grandi personalità per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo autore scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, oppure parlane sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi.